A warning from Jace Medical. Even if the war stops, the shortages won't. Because ships move slowly, the US has been running on oil that set sail months ago. But that buffer is running out. Asia is already feeling it. Europe is feeling it. Africa is feeling it. Demand is increasing as supply tightens, and it's what's been raising your power bill and gas prices. But those last ships to the US just arrived, and even if things stabilize, the ripple effects will last much, much longer, because oil doesn't just power your car. It powers the systems that make and deliver your medications, and when supply slows, shortages begin. The difference between panic and peace is preparation with Jace. The Jace case is a doctor-prescribed emergency supply of essential medications and prescription antibiotics delivered right to your door so you're ready before you need it. No waiting, no scrambling, just control. Get your Jace case today at jace.com.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo della crescente evidenza, indiretta, di un pianeta di 10 masse terrestri oltre Plutone. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccomi, ready to go live, come chiedeva StreamYard, grazie a chi mi segue questo sabato 4 maggio, live, Ferruccio, Fins, Rosa, OCBli 978, buongiorno a tutti, ovviamente grazie a tutti quelli che poi seguono offline come quando volete, questo è uno dei pochi vantaggi di YouTube. Il video di oggi riprende dei discorsi che avevamo fatto qualche tempo fa sulla caoticità del Sistema Solare, sulla formazione del Sistema Solare, perché c'è un articolo recente che mostra evidenza indiretta, non è stato osservato, dell'ultimo pianeta. Lo chiamo ultimo perché, come sapete, si scherza tante volte. Per me Plutone è pianeta e quindi questo sarebbe il decimo, però essendo stato ingiustamente declassato, appunto lo chiamano nono pianeta. E quindi qui si chiamerà Planet Nine perché purtroppo così è, vogliono i poteri forti. E appunto questo si riallaccia a tutto un discorso di esplorazione e di evoluzione del Sistema Solare che è molto complesso, non per la fisica che poi è solo gravità, ma perché appunto si tratta di sistemi a molti corpi che quindi è molto difficile trattare nell'evoluzione temporale. Vediamo se sta GIF animata funziona. No, vediamo, ci vediamo sopra. Questa dovrebbe muoversi, non lo fa. Eccolo qua. Va in scala i pianeti interni, quelli rocciosi, poi ci sono i pianeti gassosi, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, e poi ci sono quelli transnettuniani. Tra questi transnettuniani, questi sono stati tutti osservati, questa è una delle orbite ipotizzate dal pianeta 9. Il pianeta 9 appunto dovrebbe esserci perché c'è parecchia evidenza nelle perturbazioni proprio degli oggetti transnettuniani e anche dell'orbita di Plutone e anche in qualche misura di Nettuno. Si tratterebbe di un oggetto grande 10 volte la massa della Terra, quindi un roccioso molto grande, ma non assolutamente molto più piccolo dei gassosi, la cui passaggio periodico va a modificare le orbite, ed è questo poi lo spoiler dell'evidenza indiretta che viene presentato in questo articolo che dovrebbe uscire a brevissimo, è stato accettato su Astrophysical Journal. Questo è un altro grafico preso da Wikipedia in cui ci sono tutte le orbite dei planetoidi, degli oggetti transnettuniani, ossia oltre a Nettuno, in cui è stato inserito anche il povero Plutone, pianeta nano. Quello che lascia molto stupiti è la scala. È chiaro che non stiamo parlando di scale galattiche, non stiamo parlando di scale intergalattiche con appunto le formazioni dei sistemi di superammassi di galassie, ma qui ogni quadratino sono 100 unità astronomiche. La Voyager ha fatto un quadratino. e assieme alla Deep Horizon sono quelle che sono andate più lontano, le Voyager, ma insomma la Voyager 1, quella che sta funzionando, è al centro di questo oggetto qua, sono i gassosi esterni, e poi ci sono tutte queste orbite dei pianeti dei planetoidi, dei transnettuniani esterni, che hanno orbite innanzitutto molto eccentriche, cioè sono ellissi molto schiacciate, mentre bene o male l'eccentricità, cioè la tondosità dei nostri pianeti è molto piccola, misurabile, si misura eccetera eccetera, ma sono orbite quasi circolari, mentre appunto questi oggetti qui hanno orbite molto ellittiche e anche molto fuori dell'eclittica, che è anche una delle obiezioni che ha portato a far declassare Plutone. Saluto anche Giuseppe, Davide, appunto Plutone nono, modestamente a parte, Hubs Major. Di questi, in questo disegno qui, il pianeta 9, questo oggetto qua, e appunto non è tra gli oggetti la cui orbita, il cui afelio lo porta più lontano dal Sole, però è un oggetto relativamente piccolo che si trova anche appunto a centinaia, quasi migliaia di unità astronomiche, e se per caso si trova qui in questo momento della sua orbita molto molto lenta, hai voglia di trovarlo, per cui questo poi è il problema, perché non è stato ancora trovato, ma si può solo al momento cercare un'inferenza indiretta dalle orbite dei pianeti, dei planetoidi, dei transnettuniani, dove le distorsioni delle orbite non è misurata istantaneamente, istante per istante, ma è dalla distribuzione statistica di tutte le orbite. Ma andiamo un passo alla volta. Ecco qua, questa è vista dall'alto la posizione degli oggetti a noi conosciuti, e di nuovo, ovviamente non sono in scala, il Sole è al centro, a malapena si riesce a vedere Giove, 5 unità astronomiche, poi Saturno, Urano, Nettuno, e uno di questi è il povero Plutone. Quello che si nota sono in scala grigetta i troiani e gli achei troiani, in realtà, perché si dice che uno sta, sono i punti di Lagrange di Giove, quindi sono co-rotanti con Giove sulla stessa orbita a 30 gradi di distanza in un triangolo ideale equilatero, e ci sono anche altri punti di Lagrange, ma questi sono dove si vanno a collocare i troiani e gli achei, e ci sono anche i troiani e gli achei per Nettuno. Di solito si dice che stanno ai due lati perché sono accampati uno lontano dall'altro, ma insomma si sono neanche goliardate, sono gli humor degli astronomi. Però se ci allontaniamo abbiamo appunto questi oggetti qui che sono i transnettuniani oltre Nettuno, che sono gli oggetti che noi riveliamo della fascia di Kuiper. La fascia di Kuiper è un oggetto ricco appunto di questi corpi qui. È chiaro che c'è un bias di selezione, cioè vediamo quelli più grandi, più luminosi, quelli che sono più vicini a noi in questi momenti. Le orbite, lo ricordiamo, sono molto molto lente, possono anche richiedere migliaia di anni, e quindi magari c'è uno molto grosso, sarebbe anche relativamente luminoso, ma se sta all'afelio al momento non si vede. Però stanno entrando in funzione vari telescopi e osservatori che dovrebbero aumentare la statistica di questi oggetti qui, che comunque sono tantissimi, vedete, hanno una distribuzione grosso modo nell'eclittica, ci sono anche molti oggetti fuori dell'eclittica, ma grosso modo stanno sul piano dell'eclittica, che è il piano su cui giacciono più o meno qualche grado un po' tutti i pianeti del sistema solare. E questo è reminiscente della formazione del disco protoplanetario, che appunto è un disco di polvere al centro del quale si è formato il Sole, sempre per gravità, e poi via via si sono formati i pianeti. L'evoluzione del sistema solare è stata però molto molto complessa e molto travagliata, e di nuovo è molto legato, molte delle incertezze sono legate, cioè se si chiarissero alcune delle incertezze si chiarirebbe anche la possibilità, quanto è unica la Terra come pianeta in cui, che ospita la vita rispetto agli altri pianeti della galassia o di altre galassie. Comunque questa è un grafico più scientifico, se volete, degli oggetti transnettuniani. Questa è l'eccentricità, cioè quanto è schiacciata l'ellisse. 0 è un'orbita circolare, e via via che aumentiamo l'eccentricità sempre più schiacciata. Questo qui è il perielio, quindi il punto più vicino che loro hanno, questi oggetti, dal Sole in astronomical unit, in unità astronomiche, dove la Terra per definizione è a 1, quindi la Terra a 148-149 milioni di chilometri. Qui parliamo, 10 unità astronomiche sono 1,5 miliardi di chilometri, 100 unità astronomiche che qui è fuori scala sono 15 miliardi di chilometri, ma qui già comincia appunto ad aver poco senso parlare di chilometri. per il sistema solare fino alla nube di Oort si parla di unità astronomiche e poi ovviamente di anni luce. Vedete che ci sono oggetti con eccentricità molto molto elevate, i cerchi sono proporzionali alle masse. Quindi Plutone è relativamente, anzi molto più grande degli altri oggetti, però c'è Eris che è leggermente più grande e poi appunto è per questo che Plutone si trova in questo limbo che l'ha fatto declassificare anche per motivi politici e sociali. Però ci sono oggetti anche molto grandi con grosse eccentricità. Anche qua è plausibile che si vedano questi perché sono quelli relativamente in questo momento più vicino a noi, Sedna, poi c'è Arrokoth, l'ultima Thule e così via. Però appunto sono tutti oggetti con alte eccentricità e poi molti di questi sono oggetti la cui posizione, vedete, si dispongono su delle linee ben precise perché hanno origini o comunque hanno evoluzioni che li pongono, ad esempio questi qui rossi sono in risonanza. Sono oggetti la cui orbita è in risonanza di numeri interi, soprattutto con Nettuno, ma anche Saturno e Giove. Ossia, se fosse in risonanza 1 a 1 e ogni volta che io passo e mi ritrovo allineato con Giove e Saturno, e quindi ogni volta io ho, come l'altalena, una spinta in fase e quindi vengono tutti spinti da una parte. Di solito è 5 a 3, 4 a 2 sono rapporti di numeri interi, ossia ogni 5 passaggi e 4 dell'altro ho questa spinta risonante e quindi tendono a disporsi tutti su strutture che appunto mostrano questi rapporti di numeri interi. Se andiamo a vedere il semiasse maggiore, cioè metà della lunghezza dell'ellisse, il periereo più l'afelio, cioè il punto più lontano e quello più vicino, diviso 2, è il semiasse maggiore, vediamo che questi numeri qui, che sono bassi perché parliamo di perielio, in realtà arrivano fino a 1000-2000 unità astronomiche. Sedna se ne va a 500 unità astronomiche, che insomma è una cifra notevolissima, e vedete che poi questi qui inclinati in realtà hanno un perielio tutti della stessa intensità, dello stesso valore, pur avendo inclinazioni. Questa è l'inclinazione sull'eclittica, quindi 0 sono oggetti che giacciono nell'eclittica, 10-25 gradi comincia a essere oggetti un po' fuori dell'eclittica, Plutone anche qua avendoci 15 gradi è un'altra delle cause che l'ha portata a declassare, perché dice guarda è molto fuori dell'eclittica, è un oggetto così errante, poi si dice che non ha pulito la sua zona, non è un buono spazzino come gli altri pianeti, anche se questo pure è dibattuto. Comunque sia, eccoli qua, questi sono quelli in risonanza, questi altri sono il Cube 1, sono tutte evoluzioni appunto legate a fenomeni di meccanismi periodici o semiperiodici o quasi periodici di interazioni con i grossi pianeti gassosi. E qui ci sono Eris, Sedna e così via. Di nuovo, Sedna ha una bassa inclinazione ma molto molto lontano, non so se è quello più lontano, non è una cifra che una signora cifra, dice giustamente Francesco, e saluto anche S. Wilson. Quindi oggetti lontani, oggetti inclinati, oggetti che risentono delle interferenze periodiche o quasi periodiche dei pianeti esterni gassosi, ma la domanda è ma risentono anche di questo famigerato nono pianeta di cui non si sa dove stia, non si sa più o meno, si può ipotizzare la regione di spazio in questo spazio inclinazione perielio o inclinazione asse semimaggiore, ma non è chiaro dove questo qui possa essere. Sempre per rimettere in contesto di le dimensioni degli oggetti con cui stiamo parlando, tutto quello che sta grosso modo entro Plutone, un po' ecco, anche l'orbita di Arrokoth, che sarebbe stato l'ultima Thule prima che fosse stata fatta in rename, sono le 100 unità astronomiche, cioè è un quadretto, ritorniamo all'inizio, è un quadretto di questo oggetto qua. Quindi tutto quello che vediamo nella slide che adesso andiamo a rivedere è il primo quadretto. Questi oggetti si estendono molto molto più lontani, però si presume che ci siano tantissimi oggetti transnettuniani, noi ne conosciamo solo una parte molto piccola, appunto perché ovviamente molti di questi seguono la legge di potenza, cioè tanti oggetti piccoli, pochi oggetti medi e pochissimi grandi, e quindi noi col bias di selezione vediamo solo quelli più grandi, in più vediamo solo quelli che in questo momento sono vicini a noi, e credo addirittura che qui il fatto che non ci sia l'orbita, a parte per semplicità, sia anche perché in questo momento loro si trovano a queste distanze dal sistema solare, quindi dal centro, insomma, della Terra, e quindi è più semplice vederli. Questa qui è la New Horizon, che è andata dritto per dritto, prima Plutone e poi appunto Ultima Thule o Arrokoth. Lo vediamo tra pochissimo, so, quella soggetta a crescita, eccolo qua. Questo oggetto fatto dalla coalescenza molto molto blanda di due oggetti semisferici, fatto un po' tipo una borraccia di un tempo, si osserva, si vede, si traccia l'orbita, ecco, questa è l'orbita vista in vari momenti, si muove rispetto alle stelle fisse che sono queste qui dietro, si traccia, si determinano i parametri orbitali di questi e di tantissimi altri oggetti, però al momento appunto il famigerato pianeta 9 ci sfugge. Quello che si riesce a fare è, tracciando le orbite in maniera determinata di questi qui, perché poi una volta che le ha beccato non te lo fai scappare, come è successo in passato, in tempi storici, e non te lo fai scappare, e quindi poi si riescono a fare misure molto molto precise. Ci sono anche delle anomalie nell'orbita di Plutone che di nuovo tenderebbero a far pensare, se l'anomalia è confermata, se è veramente non è un errore di misura, ma è veramente un dato fisico, che ci sia questo famigerato pianeta 9. Questa, attenzione, è in scala logaritmica, perché se vogliamo andare oltre la fascia di Kuiper e andiamo, ci addentriamo, vabbè, la stella più vicina a noi, Alfa Centauri, a 4 anni luce, quindi ricordate questa, perché appunto è la stella più vicina, sono 4 anni luce, è in scala logaritmica, quindi la Terra sta a 1, però il numero è in unità astronomiche. Quindi la Terra sta a una unità astronomica, Mercurio e Venere sono frazioni di unità astronomica, Marte è 1,5 più o meno, Giove è 5, Saturno è quasi 10, Urano e Nettuno stanno intorno a 20. Però tutto il sistema solare come oggetto dello space weather, come oggetto del vento solare che interagisce con i campi magnetici esterni, la magnetodinamica, ne abbiamo parlato tante volte, in pratica è 100 unità astronomiche, dove c'è appunto il Solar Wind Termination Shock, è poco meno di 100, ovviamente dipende dall'attività solare. Il Solar Wind Termination Shock è dove il vento solare che viene espulso continuamente a velocità tra 400 e 700 km orari, non al secondo. Allora, no, al secondo, scusate, dico scemenze. 400 km al secondo, via via che si espande, rallenta fino ad arrivare appunto al termination shock, dove diventa da supersonico, ossia le onde di compressione e dilatazione di questi oggetti qua diventano più lente appunto della velocità delle onde in questo mezzo, e quindi c'è quello che si trova sul raccordo, cioè il muro in cui si passa al subsonico. Si tratta sempre di oggetti senza collisione, come di solito si spera sia sul raccordo, però si comprime e quindi c'è questo Solar Wind Termination Shock. La Voyager l'ha visto, ci sono grosse variazioni del campo magnetico della densità di materiale, della composizione nucleare degli oggetti, però insomma questo è stato osservato. La Voyager ha anche osservato l'eliopausa, che è il punto invece dove il campo magnetico del Sole, che andrebbe giù come 1 su R cubo, ma siccome è portato via dal vento solare va giù come 1 su R quadro, col quadrato della distanza, non il cubo, diventa pari al campo magnetico della galassia. Parliamo di frazioni di nanotesla, di miliardesimi di Tesla, e quindi lì è la regione dell'eliopausa, e poi c'è l'onda d'urto supersonica dello spostamento fisico del sistema solare nella galassia. Sono questi i tre gusci, due di questi sono stati osservati e stanno appunto a queste famigerate 100 unità astronomiche, il famigerato quadretto. C'è anche la fascia di Kuiper, che è questa qui descritta in questo marroncino qua, che arriva appunto a 100, se volete anche 1000 unità astronomiche, ed è più o meno coplanare. Da 1000 in poi, fino anche a 1-2 anni luce, 100.000, 200.000 unità astronomiche, 1-2 anni luce, c'è la nube di Oort, che ha una sua parte coplanare con l'eclittica, e però si presuppone che sia sferica. Kuiper e Oort sono due ricercatori, due astronomi che hanno ipotizzato rispettivamente la sua di fascia, la nube e la fascia. La nube perché si presuppone che sia sferica e sia poi l'origine delle varie comete che periodicamente bombardano, flagellano, estinguono la vita nel sistema solare e anche sulla Terra. Quindi anche lì tocca fare parecchia attenzione. In 3D questo è come si pensa sia la nube di Oort. Di nuovo, tutto il sistema solare è questo puntino, il puntino al centro, e quindi c'è poi la fascia di Kuiper che si estende più o meno nell'eclittica con i 20-30 gradi che vedevamo prima, però via via poi dopo l'effetto del sistema solare a schiacciarlo sull'eclittica svanisce, e questi qui si presuppone, perché non sono stati ancora osservati, uno o due forse sono presunti oggetti della nube di Oort, ma insomma è molto dibattuto, però si presuppone che siano in una regione sferica, si presuppone anche che siano miliardi di volte di più degli oggetti della fascia di Kuiper, anche se non altro proprio per dimensioni. Qui parliamo di uno o due anni luce, qui parliamo di mere centinaia, migliaia di unità astronomiche, che già questi sono numeri che insomma fanno uscire, non dico matti, ma insomma perdere punti sanità se uno veramente ci pensa. Figuriamoci poco di ammassi di galassie, ma restiamo appunto nel sistema solare. Il punto è sempre questo, il fatto è che la legge di Newton è molto semplice, 1 su R quadro, se poi ci mettiamo la relatività generale succede il finimondo, ma la relatività generale influisce solo sull'orbita di Mercurio, sulla precessione del perigeo di Mercurio. Qui si tratta di mera 1 su R quadro, però ci sono moltissimi, centinaia o anche fossero decine di corpi di cui tenere conto delle varie interazioni, quindi sono sistemi dinamici molto complessi che sì, se sono due li potete in qualche maniera riassumere nelle leggi di Keplero, l'ellittica, il momento angolare si conserva e così via, ma alla fine già negli anni fine anni 80 si è detto guardate, quando ne avete due avete a che fare con un sistema caotico. Questo fu Nature 89, Laskar fu il primo che disse guardate, sono tanti pianeti, è un sistema non lineare, il risultato è un comportamento caotico. Caotico vuol dire, una precisa definizione matematica, che due punti di partenza, due sistemi solari che partono alla stessa maniera e leggermente spostata uno rispetto all'altro, del famoso battito di ali di farfalla, dopo un certo tempo questi qui avranno comportamenti completamente differenti. Per tutta una serie di periodo sembrano uguali, però poi divergono completamente. Il tempo di divergenza è l'esponente di Lyapunov, cioè che essenzialmente segue un esponenziale con questo esponente di Lyapunov. Qui parliamo di decine di milioni di anni nel Sistema Solare. E dove sta? Eccolo qua. Lui fa l'integrazione numerica di 200 milioni di anni, il coefficiente di Lyapunov fa un valore molto, molto elevato, un quarto, un quinto di milione di anni. E quindi finché non avete evidenze sperimentali o calcoli su questa scala qua non si vede, infatti qui lui lo fa con il tempo, questi qui sono 10 milioni di anni, 10 alla 7 anni, e poi questo qui appunto le distanze divergono dopo un certo punto in poi. Tutti i sistemi non lineari sono caotici, solo che il tempo atmosferico, come abbiamo visto in questi giorni, è a scale temporali dell'ordine dei giorni, delle settimane, e quindi troppo in là non si possono fare le previsioni del tempo. La magnetoidodinamica è un disastro complesso, cioè un disastro molto complicata, perché appunto ha l'interazione la rende caotica su scale delle ore e delle eruzioni solari e così via, e la fluidodinamica pure può essere un modo laminare o caotico a seconda delle equazioni di Navier-Stokes, ognuno ha la sua scala. Il sistema solare è dell'ordine appunto di un quinto di milione di anni, e questo rende molto complicato la retropropagazione, cioè dire io dal sistema solare adesso, che è come era 10 milioni di anni fa, più o meno ci arrivi, come era 100 milioni di anni fa non ci arrivi, perché per quanto farai bene la tua simulazione è come dire io voglio prevedere esattamente se pioverà tra 8 mesi, e non ci si riesce perché appunto c'è di mezzo questa esponenziale. Potete fare i calcolatori potenti quanto volete, ma poi entra in gioco l'esponenziale e vi ammazza. Abbiamo fatto il video sul sistema solare caotico, quindi poi è nella stessa playlist del sistema solare, quindi andatelo a recuperare, anche perché all'epoca parlavamo anche del fatto che, come se non bastasse, c'era evidenza di stelle di passaggio, ships that pass in the night, come diceva Sean Connery in L'ultima crociata, Indiana Jones l'ultima crociata, passa una stella e questa potrebbe aver modificato il paleoclima del sistema solare e l'evoluzione delle orbite del sistema solare, che non è una stella corotante, non è la Nemesis che si è ipotizzata negli anni 80, ossia una stella marrone molto scura, molto distante che periodicamente causava le estinzioni sul nostro sistema solare, perché spostava oggetti nella fascia di Kuiper facendo schiantare gli asteroidi su di noi con periodicità, perché appunto si mostrava una periodicità nelle varie estinzioni. Quello è ancora dibattuto, la stella pare che non ci sia, perché ci sarebbero state appunto perturbazioni molto più grandi. Asimov ci fece un romanzo, Nemesis, interessante, non uno dei suoi migliori, 2001 Nights, che ne parlo spesso perché fantascienza molto bella, un manga molto tecnica, ipotizzava che fosse una stella di antimateria. Anche quello è escluso, perché se fosse una stella di antimateria si vedrebbe nei raggi gamma. Qualunque minimo raggio cosmico che andasse a colpire la Nemesis, se fosse di antimateria, si vedrebbe proprio brillare nei raggi gamma. Saluto anche Andrea. Ed eccolo qua, pianeta 9, questo è un vecchio disegno fatto dal Caltech nel 2019, un po' contestualizzato. Questo è la grandezza appunto del pianeta 9, qui è il povero Plutoncino, i gassosi e la Terra. Quindi 5-10 volte la Terra, massa da capire, ma insomma 2-4 volte il raggio della Terra, e dovrebbe essere stato in grado di pulire la sua orbita nei 4 miliardi di anni e mezzo che sono intercorsi dalla formazione del Sistema Solare e adesso. Vi sono vari articoli che studiano l'evoluzione appunto dinamica del Sistema Solare. Questa è una review di Nesvorni, fatta molto bene. Anche queste sono raccomandate perché in qualche maniera si seguono, cioè non è necessario seguire tutti i dettagli, ma appunto le proprietà del Sistema Solare, come la spaziatura grande dei pianeti giganti, di come si è evoluto, perché Giove si è presupposto che si è ravvicinato molto di più, non ha impedito la formazione del pianeta nella fascia degli asteroidi, ha però pulito le orbite, ha pulito il sistema solare e quindi ci ha ridotto molto gli asteroidi e quindi ci permette di vivere, di esserci evoluti, più o meno evoluti, e però poi si è riallontanato, e tutti questi avvicinamenti e allontanamenti sono legati alle interazioni con i vari pianeti. Poi appunto discute l'eccentricità dei pianeti, la sua appunto perché viene e poi riallontanato con altre interazioni con i gassosi, e c'è tutta un'evoluzione anche qui. In questo caso qui andava a discutere gli argomenti che suggeriscono che ci fosse stato un terzo gigante gassoso in orbita risonante tra Saturno e Urano, che poi è stato mandato via o addirittura nella fascia di Kuiper, che però non dovrebbe essere il pianeta nono, che non dovrebbe essere gassoso. C'è tutta l'evoluzione del sistema solare dal protodisco, 4 miliardi e mezzo di anni appunto. In realtà la formazione è molto rapida. Una delle cose da ricordare è che dal disco protoplanetario al Sole e ai gassosi passano appena 10 milioni di anni, che è proprio un niente anche in scala dei dinosauri, no? 65 milioni di anni, qui in un sesto di del tempo che è intercorso tra i dinosauri e noi, qua si è formato tutto. Eccolo qua, questo visto dall'alto, il disco protoplanetario, i pianeti interni si formano, si formano anche quelli esterni, c'è cioè parecchi asteroidi, corpi eccetera eccetera, che vengono ripuliti negli anni, nei millenni, nei milioni di anni, fino appunto ad avere il sistema solare come l'abbiamo noi. E qui, molti degli oggetti ci sono, qui è molto piccoli, ci sono i puntini, però il grosso è stato spazzato via. Di nuovo, quello che è importante sono tutto appunto, questa qui è il B, è la configurazione iniziale prima della risonanza, in cui dovrebbero essere stati Giove e Saturno 2-1, che appunto ha spazzato via periodicamente tutta questa roba qua. L'altra cosa interessante, così en passant, è che perché le orbite si avvicinano e si allontanano e così via, perché se io espello un pianeta, un planetoide anche piccolo dal sistema solare, ne faccio tanti piccoli, in pratica lui aveva un momento angolare che lo faceva ruotare intorno al sistema solare, interagendo col pianeta grande, questo se ne va all'infinito, quindi si trova con un momento angolare zero, si deve conservare il momento angolare, e quindi o mi devo avvicinare o mi devo allontanare a seconda delle condizioni. Però appunto lui qui fa un esempio di un Giove che sta a 5 unità astronomiche e che dai butta fuori 15 masse terrestri di pianeti, lui si deve allontanare di delta, si deve avvicinare, scusate, di 0,2 unità astronomiche, e viceversa gli altri. Quindi, se volete, per immaginarlo rapidamente, è semplicemente che se io tolgo un momento angolare pianetesimi buttandoli via, io lo devo acquistare andando verso l'interno. E appunto il problema del fatto che è caotico costringe questi che lavorano in questo campo qua a fare infinite simulazioni. Qui queste sono 500 simulazioni per i vari pianeti, per andare a vedere dove vanno a finire nello spazio eccentricità, quanto è eclittica, quanto è ellissoide la struttura, e inclinazione, ossia quanto è inclinato il piano orbitale. E quindi i triangoli sono dove sono i pianeti noi adesso, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, e però queste sono tutte le varie simulazioni che li portano a portarsi in varie regioni, anche con eccentricità più grande, però la scala, vedete, è molto piccola. Qui partiamo di 0,15 di eccentricità rispetto a 0,8, 0,9 dei pianeti transnettuniani, con inclinazioni risibili. Qui parliamo addirittura di frazioni di grado o di un grado, sono tutti meno di un grado di inclinazione, perché sono quelli massicci, stanno sull'eclittica e non schiodano. Però alcune simulazioni, non molte, vedete, la maggior parte li portano a bassa inclinazione, alcune potevano essere anche più elevate. Di qua, scusate, e appunto tutto questo porta a varie evoluzioni. Qui parla dell'evoluzione dell'eccentricità di Mercurio periodica, quindi qui è solo Mercurio in una simulazione in cui milioni di anni, qui 10 milioni di anni, l'eccentricità, vedete, c'è un'instabilità legata all'avvicinamento dei gassosi, presumibilmente, che stava facendo il tranquillone, viene portato a oscillare sia come inclinazione che come instabilità. Ora, queste non sono le orbite, attenzione, sembra una struttura semiperiodica, ma l'orbita di Mercurio è di frazioni di anno. Qui parliamo di milioni di anni, cioè sono grosse instabilità a lungo termine. Sì, il coefficiente di Lyapunov è un rete, cioè dopo quanto tempo o in quante volte quello diventa caotico. Eccoli qua, questi sono gli oggetti in risonanza con Nettuno, appunto il più lontano, e quello che vi accennavo, appunto i Cubanos, erano quegli oggetti blu che avevamo visto prima. I Plutini sono quelli tipo Plutone, anche se Ino fa pensare a chi si occupa di fisica delle particelle, che è il mio campo, non questo, a pianeti supersimmetrici, quindi se finire in Ino vuol dire cose strane. Però appunto sono tutti in risonanza, appunto 3 a 4, 2 a 3 come Plutone, 3 a 5, 4 a 2, a 7, 1 a 2 che citavamo prima, e 2 su 5. Quindi si trovano tutti in queste risonanze qua. Però le perturbazioni e la struttura di queste risonanze qui viene modificata dalla presenza del pianeta 9. E arriviamo finalmente, dopo mezz'ora, però purtroppo questo è, le premesse sono lunghe, all'articolo che sta uscendo sulla Astrophysical Journal. Morbidelli è lo stesso che aveva fatto anche gli altri autori, Brown, Bagikin, quello della stella passante, generazione di oggetti a bassa inclinazione che attraversano transnettunial object che attraversano Nettuno dal famigerato pianeta 9. E appunto loro nell'abstract dice: la parte esterna del sistema solare mostra tantissime anomalie dinamiche che suggeriscono la presenza di un oggetto ancora non rivelato, massivo, 10 masse terrestri, oltre Nettuno, il pianeta 9. Le analisi precedenti hanno mostrato come l'evoluzione orbitale di questi oggetti può mostrare l'origine del grande assorbimento di orbite esotiche di questi oggetti qui, da oggetti con alti perieli che vedevamo nelle grafici ed alte inclinazioni. E qui loro fanno questa analisi qua, fanno tante simulazioni a n corpi, a n pianeti, per capire se con il pianeta 9 o senza il pianeta 9 descrivono meglio i transnettuniani. I transnettuniani li osserviamo, dicono loro, il pianeta 9 ancora no, ma vediamo come riusciamo a generarlo. Questa è un'altra immagine dell'ipotizzato pianeta 9 indicato con la freccia. Gli oggetti, questo appunto non si è visto, questi qui sì, per cui loro dicono, vedendo le orbite di questi, che riusciamo a capire se c'è o non c'è questo pianeta 9 maledetto, famigerato, o decimo che sia. Questa è una versione zoomata sempre del sistema solare, le posizioni di questi oggetti qui le conosciamo, andiamo a far evolvere il sistema solare tante e tante volte per i motivi che dicevamo prima, appunto che è un sistema caotico e quindi non possiamo semplicemente andare nel passato, ma dobbiamo fare tante simulazioni. Questa è la stessa di prima, tanto per di nuovo ricordare che queste qui sono 100 unità astronomiche, tutto noi, la sonda più lontana da noi sta in questo quadratino qua. Citiamo anche, è obbligatorio citare il decimo pianeta di Dunward, che appunto tra l'altro a caso hanno anche azzeccato l'orbita molto eccentrica e molto inclinata del decimo pianeta, e questo qui presumibilmente doveva essere Plutone. Ora, apro e chiudo parentesi, perché questi dovessero andare sul decimo pianeta, che è talmente lontano e talmente freddo perché sulla Terra non si poteva vivere, boh, però va bene anche così. Il decimo pianeta, o nono che sia, appunto, di nuovo, questi sono tutti gli oggetti di cui loro vanno a studiare. Di nuovo, il pianeta 9 non è quello più lontano, eccolo qua, è questo qui, il violaceo. Niente di catastrofico rispetto agli altri, però noi osserviamo questi altri quando sono vicini al perielio. E l'inclinazione ce l'ho da qualche parte, adesso la vado a recuperare. E comunque sia, le simulazioni sono queste qui. Di nuovo, qui parliamo di 300 unità astronomiche, questo qui è Giove, questi sono gli oggetti, appunto, il censo di quelli ben caratterizzati, 100 unità astronomiche, inclinazione meno di 40 gradi, e Cumbe, ricordo che è, di questi 29 oggetti, prendono quelli la cui orbita è meglio caratterizzata. Se andate a prendere questi oggetti qui di cui è l'orbita e lo mettete appunto in termini di perielio, asse semi maggiore, il numero qui sotto l'inclinazione, trovate questi 29 oggetti. Se fate l'istogramma in termini di asse semi maggiore qui e in termini di distanza dal perielio qua, vi viene questo istogramma qua. È un po' poco popolato, ma insomma questo passa il convento. Su questi loro fanno un'analisi statistica, perché dice essenzialmente, se il pianeta 9 esistesse dovrebbe produrre continuamente oggetti quasi pianari, cioè quasi in eclittica, con eccentricità, scusate, con inclinazione minore di 40 gradi e di lungo periodo, cioè, ossia il cui asse semi maggiore è più di 100 anni luce, a cui è il perielio, con il perielio più piccolo di 30 unità astronomiche. Ne troviamo tanti, remarkably, più di una dozzina di oggetti sono stati trovati in figura 1, che è quella precedente, però ancora non è stata esplorata l'ipotesi del contesto del pianeta 9. Queste qui sono tutte le simulazioni dei vari oggetti, questo qui è Saturno, Urano e Nettuno, in funzione del tempo parliamo qui di miliardi di anni, quindi full body, end body simulation del sistema solare. Notate che ci sono le orbite, questo qui è l'asse semi maggiore dei vari oggetti, sono orbite tranquillone, e poi ci sono queste risonanze, queste botte a seconda di quando si acchiappano uno vicino all'altro, non ci sono scontri, però è quasi come se ci fossero scontrati, perché cambiano completamente e repentinamente le orbite. Poi ci sono anche queste variazioni semiperiodiche su scale di centinaia di milioni di anni. Questo qui loro lo contestualizzano con con e senza pianeta 9, cioè loro dice, io faccio le simulazioni di tutti questi oggetti qui con il pianeta 9 e senza la pianeta 9, la frecciona del mouse, in chiusura vi racconterò una storia alla Grandpa Simpson sulla frecciona del mouse. Dopodiché questa qui è le simulazioni a n corpi, tantissime simulazioni una con l'altra, appunto per capire come può essere il sistema solare con il, dove sta, queste con il pianeta 9 e queste senza il pianeta 9. Ovviamente gli oggetti sono molti di più, perché loro lì ce li mettono matematicamente, ce ne possono generare tantissimi, e loro dice, vedete carissimi, se c'è il pianeta 9, questi qui si trovano a perieli anche relativamente piccoli, con asse semi maggiore relativamente piccoli, e se invece non ce lo metto me li ritrovo a perieli molto più grandi e con assi semi maggiori molto più grandi. Va bene, quindi questo è col pianeta 9, questo è senza pianeta 9, i puntini sono i transnettuniani che loro simulano e queste qui sono le curve di densità, ce ne sono tantissimi qua e pochi questi qui lontani, cioè questa bidistribuzione. Va bene, riandiamola a riconfrontare con i 29 oggetti. Cioè loro dicono, l'analisi statistica ovviamente, loro dicono questo qui e riprende, grazie al cielo hanno usato la stessa scala, 1000 unità astronomiche e 30 di perielio, questi qui più o meno, vedete, sono più o meno piattoidi e non sembrano non ricordare questa distribuzione qua. Fanno quindi la probabilità di PDF, non è il PDF di Adobe, la probability distribution function, la probabilità che abbiano questa inclinazione piuttosto che qual è la probabilità, quanti pianeti ci sarebbero, o qual è la probabilità di essere andate andate appunto a popolare questa distribuzione qui, senza il pianeta 9 le inclinazioni sono più o meno piatte, col pianeta 9 sono più ad alta inclinazione, 30-40 gradi, con una coda verso le basse. Di nuovo, su questi fanno l'analisi statistica e dicono: guardate, a noi sembra più evidente, c'è cioè una probabilità più alta del pianeta, che ci sia appunto il pianeta 9, perché descrive meglio la presenza e la distribuzione di questi oggetti qui, che appunto questi sono quelli osservati, questi sono quelli simulati, questi sono 29, questi sono centinaia. Per tante simulazioni alla fine mi ritrovo meglio se c'è il pianeta 9, quindi è un'evidenza indiretta. Nelle conclusioni, che ovviamente si vanno a distribuire su due pagine perché questo è il preprint, ci sono vari altri lavori, loro citano, in cui c'è questo interscambio tra lo scattering dei pianeti e l'evoluzione che aumenta il periodo dei transnettuniani. Possono anche intrappolare oggetti con tre masse solari, masse terrestri, scusate, in North Cloud o qui permette, e quindi di nuovo faciliterebbero la presenza di questo oggetto di 10 masse di masse terrestri. Fanno anche vari conti che appunto in questo caso qui la cattura da parte della nube di Oort è trascurabile, e quindi non sono in interazione con la nube di Oort, sarebbero tempi scala molto più grandi dei 4 miliardi e mezzo del Sole. Al momento il pianeta 9 rimane l'unica spiegazione plausibile per la distribuzione osservata degli oggetti a lungo periodo che attraversano l'orbita di Nettuno. In sostanza, abbiamo introdotto una nuova linea di evidenza per l'ipotesi del pianeta 9. Vedremo, perché tra poco l'osservatorio Vera Rubin e anche altri inizieranno finalmente queste misure e vedremo se si riesce a trovare. Prima di passare alle domande, però, c'è anche: ma se fosse un buco nero primordiale? C'è un articolo di Physical Review Letters di 4 anni fa, dice: ma non è che non si vede perché non vogliamo vederlo alla Guzzanti per il razzismo astrofisico, perché se fosse un buco nero primordiale non ne emanerebbe niente, avrebbe solo interferenze gravitazionali. Loro ipotizzano che potrebbe avere interferenze di tipo dei raggi gamma per l'annichilazione di materia oscura vicino, ma sarebbe molto molto difficile. Si potrebbe vedere come oggetto più scuro del cosmic microwave background, ma non alla risoluzione che abbiamo adesso. Però è un'ipotesi probabilmente non plausibile, ma interessante. Prima di chiudere, c'è la domanda di Modestamente a Parte: ci sono studi di relazione tra le temperature di agglomerati e il breve tempo di aggregazione? Dunque, le temperature si formano, sono molto elevate, perché si formano appunto per coalescenza, e quindi c'è sia la parte proprio fisica dello scontro che fonde tutto, sia poi soprattutto l'interno è legato al materiale radioattivo, che appunto decadendo fornisce temperature molto molto elevate. Però appunto il tempo di aggregazione è molto rapido, questo viene un po' tutte le simulazioni. Poi c'è l'altro commento che dice: una certa dignità di scala ai sistemi solari. Sì, cioè già rendersi conto che qui è un oggetto di 1000 unità astronomiche che si muove e che poi va senza soluzione di continuità ad arrivare alla nube di Oort, che arriva fin quasi a raggiungere le altre stelle, fa capire che non siamo un'isola completamente isolata nel sistema locale, ma insomma è un sistema abbastanza complesso. E proprio come in chiusura, ma così per scherzare, io non riuscivo a fare questa maledetta freccia del mouse grande e l'ho resa gigantesca cioè io ce l'ho gigantesca sullo schermo, ma su Streamer fa vedere una freccina microscopica. Fa vedere una freccina microscopica perché è una feature, non c'è modo. Vedete, se non si muove è quell'affare microscopico là. Giustamente mi avete scritto nei commenti: ma non si può fare più grande. Dico, boh. Insomma, per farvela breve, se uno va a mettere la scia, la permanenza della freccia del mouse, quella si vede grande. Infatti, se osservate, qui parliamo proprio di Grandpa Simpson, vedete che ci sono due freccine: la freccina piccola, che è quella che comunque è quella di quell'istante là, e invece la freccina grande, che sarebbe l'eco, che evidentemente il bug di Streamer non va a beccare. Saluto anche il bunker di Croaxi, buongiorno. E poi un'altra domanda di Ferruccio: esiste un motivo oltre alla facilità della simulazione? Ah, no, sì, no, la facilità della simulazione. se ce ne metti due diventa finalmente più complicato. Non c'è nessuno. Sì, sì, ho capito, Stefano. Magari tu. Se ce ne metti tanti è ancora più complicato. Ma lo stesso motivo per cui uno ipotizza che la materia oscura sia uno, non perché magari è uno, ma perché se poi ne metti tanti, allora hai molti più parametri liberi e non ne esci vivo. Quindi già se riesci a spiegarlo con uno, le cose sono più semplici. Se poi viene fuori che non basta, allora ipotizzi cose sempre più complicate. Però appunto, come dicono anche nell'articolo, con Vera Rubin, l'osservatorio, si dovrebbero riuscire a vedere. Però di nuovo, se questo sta qua giù e siamo sfortunati, ci starà lì giù per 10.000 anni, boh, vedremo. Però insomma, è interessante che ci stiamo allargando un po', come diceva anche Ferruccio, nella comprensione non solo del super vicinato dei rocciosi, non solo dei gassosi, ma di questi transnettuniani, transplutoniani, se volete, che è tutto un sistema molto molto complesso. E di nuovo è bello per dal punto di vista dell'astronomia e dell'astrofisica, ma è fondamentale per capire, anche alla luce dell'osservazione degli esopianeti, quanto siamo soli nell'universo, quanto è unico il nostro sistema solare. Sì, no, magari se fosse un buco nero vicino, tutti lì a studiarlo, veramente lì ci mandano tutte le sonde del mondo, ma insomma direi che è escluso. Sarebbe divertente se fossero buchi neri primordiali e non evaporassero, quindi oggetti piccoli che non evaporano perché non sono buchi neri lisci, ma con le fuzzball, come dicono quelli che fanno teoria delle stringhe, ma ne abbiamo parlato altre volte. Direi che siamo a 45 minuti, grazie mille per chi mi segue appunto online e offline, e buon sabato o buon quel giorno per quando l'avete visto. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.